Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un caro saluto agli amici ascoltatori di Radio Maria. Come ogni seconda domenica del mese, riprendiamo il cammino tra le stelle e i misteri della Divina Commedia, sempre seguendo la scia degli studi di due grandi dantisti, miei maestri, Don Paolo Pecoraro e Silvio Pasquazzi. Al centro della puntata odierna c'è veramente un mistero, una scena misteriosa costruita da Dante alla fine del canto sedicesimo dell'Inferno, dal verso 91, e poi per tutto il successivo canto diciassettesimo. Siamo nel settimo cerchio, scendendo nell'imbuto infernale, dove sono puniti i violenti, e dopo i violenti contro il prossimo e i loro beni, dopo i violenti contro se stessi, i suicidi e i propri beni, gli scialacquatori, Dante e Virgilio attraversano una landa di sabbia deserta, dove una lenta pioggia di fuoco cade sui violenti contro Dio e bestemmiatori, e sui violenti contro il bene di Dio, che è la natura, l'ordine naturale del creato. E sono due gruppi, gli usurai, che si sono sottratti al compito di guadagnarsi il pane col sudore della propria fronte, come Dio aveva ordinato ad Adamo, e prestando soldi ad usura sono vissuti contro natura del sudore, della fatica, del lavoro degli altri. E i sodomiti, gli omosessuali, che con il loro peccato impuro contro natura si sono sottratti al rapporto naturale tra uomo e donna voluto da Dio. Dante e Virgilio attraversano questa landa infuocata camminando su uno dei due argini di pietra entro i quali scorre l'orrendo fiume Flegetonte, il fiume rosso, le cui acque sono formate dalle lacrime e dal sangue versati dalle ferite del Gran Veglio, simbolo degli errori, dei dolori, dei peccati dell'umanità, dopo il peccato originale, che è la grande ferita, che è il Gran Veglio. Ne parlammo nella prima puntata. Attraversata questa landa infuocata, il Flegetonte, il fiume rosso, il cui rimbombo fa da colonna sonora a tutto il canto, arriva al margine del settimo cerchio e con un orribile scroscio si getta nel sottostante ottavo cerchio, precipitando in un baratro, in un alto burrato, lo chiama Dante, che sbarra il cammino ai due viandanti. Non ci sono scale, non c'è sentiero per scendere. Dante e Virgilio sono bloccati, non possono scendere nel cerchio successivo. E a questo punto che accade qualcosa di veramente strano. Leggiamo, per chi avesse il testo sott'occhio, e spieghiamo dal verso 106 del canto sedicesimo dell'Inferno. Io, dice Dante, avea una corda intorno cinta, e con essa pensai alcuna volta prender la lonza alla pelle dipinta. Qui diciamo subito che questa corda, Dante ce l'aveva una corda avvolta intorno al vestito, e con quella corda pensai di prendere qualche volta la lonza dalla pelle dipinta, maculata, il che, diciamolo subito, rende questa corda concreta, reale, ma anche simbolica, perché tentò di prendere, di catturare la lonza. Poscia che io l'ebbi tutta da me sciolta, siccome il duca m'aveva comandato, porsi da lui aggruppata e ravvolta. Virgilio, stranamente, improvvisamente, gli chiede quella corda, quella cintura, e lui gliela porge aggruppata e ravvolta. Ondei, Virgilio, si volse in verlo destro lato, e alquanto di lunge dalla sponda, la gettò giuso in quell'alto burrato. E Virgilio, con un gesto naturalissimo, prende quasi la rincorsa, si allontana dal margine e la getta giù in quell'alto burrato. Gesto strano, misterioso. E Dante, e pur convien che novità risponda, dicea fra me medesimo, al nuovo cenno che il maestro con l'occhio si seconda. Dante guarda e dice fra sé: se qualcosa deve accadere qui, perché questo nuovo insiste sulla novità, nuovo, straordinario cenno, è una cosa veramente nuova, e Virgilio lo asseconda con l'occhio, quindi si sporge, la scena è molto concreta, si sporge dal margine e guarda giù, aspettando qualcosa. Ahi, dice Dante, quanto cauti gli uomini esser dienno presso a color che non veggion pur l'ovra, ma per entro i pensier miran col senno. El disse a me: tosto verrà di sopra ciò che io attendo, e che il tuo pensier sogna. Tosto convien che al tuo viso si scopra. Dante è ansioso di sapere, di conoscere questa novità, e Virgilio indovina la sua ansia. Presto gli dice: verrà su quello che io aspetto e che il tuo pensiero sogna. Questo è interessante perché sogna vuol dire immagina. Quindi Dante qualcosa sta immaginando, è molto sorpreso, però qualche idea ce l'ha di quello che potrebbe venire su. E poi aggiunge: sempre a quel ver che affaccia di menzogna de l'uomo chiudere le labbra finché il puote, però che senza colpa fa vergogna. Era un modo di dire medievale. Se uno deve dire qualcosa che pur essendo vero sarebbe scambiato da tutti come una menzogna, è meglio che non parli, perché senza colpa ti fa vergognare perché sembri un bugiardo. Ma qui, dice Dante, tacer non il posso, e addirittura giura sulla Divina Commedia. Quindi è un momento molto particolare, e per le note, per i versi di questa commedia, lettor ti giuro, se le non sian di lunga grazia vote, ch'io vidi per quell'aere grosso e scuro venir notando una figura in suso, maravigliosa ad ogni cor sicuro. Siccome torna colui, il marinaio, che va giuso talora a solver l'ancora che aggrappa o scoglio o altro che nel mare è chiuso, che in su si stende e da pie si rattrappa. Dante giura sulla commedia, possano i suoi versi essere privi del favore, che è la cosa che teme di più, del favore dei posteri. Se io non vidi, dice, per quell'aria densa e scura venir nuotando una figura in su, maravigliosa, cioè capace di mettere paura ad ogni cuore sicuro, coraggioso. E fa una similitudine, nuotava come il marinaio che va giù a sciogliere l'ancora impigliata in uno scoglio o da qualche altra cosa che è chiuso nel mare. Marinaio che tornando su, in su si stende e da pie si rattrappa, cioè praticamente nuota a rana. E questa figura meravigliosa, che mi metterebbe paura a chiunque, appare. E Virgilio, passiamo al canto 17, Virgilio la presenta così: ecco la fiera con la coda aguzza, che passa i monti e rompe i muri e l'armi. Ecco colei che tutto il mondo appuzza. Quindi la presenta come una cosa terribile. Ecco la fiera, la belva con la coda aguzza, che ha una coda simile a quella degli scorpioni, che passa i monti e rompe i muri e l'armi, cioè che niente può trattenere. Ecco colei, questa bestia, che appuzza, corrompe, guasta tutto il mondo. Sì, cominciò lo mio duca a parlarmi e accennolle che venisse a proda, vicino al fin dei passeggiati marmi. Il duca, la guida, Virgilio, parla a Dante e poi accenna alla belva, alla fiera, che venga a riva, perché sta volando, è venuta su volando, vicino al, ai passeggeri marmi, al margine del margine di pietra che li ha portati fino a quel punto. Siamo sull'orlo del cerchio. E quella sozza, ecco qui ci dice chi è, e quella sozza immagine di Froda, quindi è una sporca immagine, immonda immagine di frode, e quella sozza immagine di Froda sen venne e arrivò la testa e il busto, ma sulla riva non trasse la coda. La faccia sua era faccia d'uomo giusto, tanto benigna aveva di fuor la pelle, e d'un serpente tutto l'altro fusto. Due branche avea pilose in sin l'ascelle, lo dosso e il petto, e ambedue le coste, dipinti avea di nodi e di rotelle. Stranissima figura, forse il demonio più orrido, più orribile di tutta la commedia. Perché? Perché, dopo essere arrivata, poggia sul ciglio, sull'orlo del cerchio, le zampe, la testa, il busto, le zampe, però la coda la lascia guizzare pericolosamente nel vuoto. È il più orrido, il più spaventoso demonio dell'inferno, proprio perché ha una faccia di uomo giusto. La faccia sua, di questa figura, non sappiamo ancora chi è, era faccia di uomo giusto, tanto benigna aveva di fuor la pelle, e d'un serpente tutto l'altro fusto. Quindi faccia di uomo giusto, ma il corpo è quello di un serpente. Due branche, due zampe, pelose fino alle ascelle, lo dosso, il petto e ambedue le coste, quindi tutto il corpo di serpente, dipinti aveva di nodi e di rotelle. Riassumo qualche verso, somigliava a un drappo orientale, quelli dei tartari, dei turchi, dice Dante, e stava come sta il castoro che mette la coda nell'acqua per attirare i pesci. E Virgilio non fa parlare Dante con questa belva, con questo demonio, e lo manda invece a parlare con gli usurai. Dante si allontana e quando torna trovai, al verso 79, trovai il duca mio che era salito già sulla groppa del fiero animale e disse a me: or si è forte e ardito. Quando Dante torna dal dialogo con gli usurai, trova Virgilio che è già salito sulla groppa dell'animale, come è successo altre volte con altri demoni, e dice a Dante: adesso devi essere forte e ardito, o mai si scende per si fatte scale, queste saranno le scale che ci porteranno giù, monta dinanzi, che io voglio essere mezzo, sì che la coda non possa far male. Fa salire Dante, ma lo mette davanti a sé, affinché la coda velenosa non possa colpirlo. Vuol dire che Dante, come al solito, è sensibile, è debole con certi attacchi infernali. Io mi assettai, dice Dante, su quelle spallacce, si volli dire, ma la voce non venne, come io credetti, fa che tu m'abbracci. Vuole dirgli: abbracciami, sostienimi, ma la voce esce debole. Allora Virgilio, ma esso, che altra volta mi sovvenne, ad altro forse, posto che io montai, con le braccia m'avvinse e mi sostenne. Ricordiamocelo questo gesto, perché prende quelle braccia di Virgilio, prendono letteralmente il posto della corda precedente. E Virgilio apostrofa la belva, di cui veniamo a sapere il nome, Gerione. Gerion, muoviti omai, le rote larghe e lo scender sia poco, pensa la nuova soma che tu hai. Gerione, muoviti, scendi lentamente, attenzione perché porti una soma, un carico straordinario, perché straordinaria è l'impresa e il viaggio di Dante. Allora, Gerione si stacca dal ciglio, si volta su se stesso e comincia a scendere. Dante è terrorizzato, sente l'orribile scroscio del fleggetonte, del fiume che precipita in basso, e Gerione, lentamente, come il falcone che torna senza preda, dice Dante, e scende a larghe rote, scende giù e qui finisce il canto 17, ne può così, ne puose al fondo Gerione, al pie della stagliata rocca, e discarcate nostre persone, si dileguò come da corda cocca. Gerione li poggia lì alla base della parete rocciosa del burrone e poi scaricati i due, si dileguò come con la stessa velocità con cui una freccia esce dall'arco. Sembra stizzito, rabbioso, perché è stato giocato, adesso vedremo, è stato giocato da Virgilio. Questa scena misteriosa solleva varie domande. Chi è Gerione intanto? E poi che cosa simboleggia la corda con cui Dante pensò alcuna volta prendere la lonza alla pelle dipinta? Perché il poeta ne era cinto? Perché se ne scioglie proprio in quel punto del viaggio? E poi, ancora, è questa una rinuncia definitiva? E perché Virgilio la getta? E perché, vedete quanti perché, Gerione rale dall'abisso dopo che essa, aggroppata e ravvolta, è stata lanciata da Virgilio nell'alto burrato? Molte domande, tenteremo di rispondere con ordine, anche se un po' velocemente. Diciamo subito che la figura di Gerione è quella dell'Anticristo. Anticristo, la cui comparsa, come spiega il Catechismo della Chiesa Cattolica ai paragrafi 668, 679, la cui comparsa avverrà immediatamente prima della seconda e definitiva venuta sulla terra di Cristo, quando la Chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti, una persecuzione che svelerà il mistero di iniquità sotto la forma di una impostura religiosa, dice proprio il Catechismo, di cui il massimo rappresentante è appunto l'Anticristo, un falso messia, un falso messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo messia, Gesù, venuto nella carne. La figura dell'Anticristo è stata profetizzata nella seconda lettera ai Tessalonicesi da San Paolo, ha delle basi scritturali. San Paolo lo chiama uomo dell'iniquità, figlio della perdizione, avversario che si innalza al di sopra di ogni cosa chiamata Dio e oggetto di culto, fino ad assidersi nel Tempio di Dio, proclamandosi Dio lui stesso. È la seconda lettera ai Tessalonicesi. Ma anche ne parla San Giovanni nella sua prima lettera e avverte: figli, figlioli, è l'ultima ora e l'Anticristo viene, anzi già fin d'ora sono molti gli anticristi. Da questo possiamo capire che è l'ultima ora. Chi è il bugiardo se non chi dice che Gesù non è il Cristo? Costui è l'Anticristo, quello che nega il Padre e il Figlio. Questo per quanto riguarda la Bibbia, le fonti scritturali. Dante costruisce l'immagine su queste fonti bibliche, però prende dalla mitologia classica, come fa sempre, l'ha fatto con Cerbero, Pluto, no? Fleciasse, con tutti i diavoli dell'inferno, prende la mitologia classica Gerione e ne fa l'Anticristo. Chi era Gerione? Era un mitico re di un'isola iberica, con tre corpi giganteschi riuniti nel ventre. Il ventre riuniva questi tre corpi. Ne parla anche Virgilio nell'Eneide, nel libro VI, e lo definisce l'ombra del corpo triforme. Ha tre corpi, è per questo che Dante lo sceglie, solo per questo. ha tre corpi, come Lucifero ha tre facce, simbolo, tutti e due, dell'opposizione alla Trinità. E nel mito è sconfitto, Gerione è sconfitto da Ercole, che nella commedia è sempre figura di Cristo stesso. Su questo spunto Dante ha costruito la sua figura dell'anticristo. Gerione è sozza immagine di frode, lo definisce così, quindi non c'è dubbio, perché è simbolo del basso inferno, dei cerchi dove Dante sta per arrivare, l'ottavo, il nono, dove sono puniti appunto i fraudolenti. Però contemporaneamente è anche l'anticristo, che si manifesta con la frode e con l'inganno. Si presenta infatti con la faccia di uomo giusto, con benigno aspetto esteriore, parla di amore, pace, libertà, e nasconde, abbiamo visto che la lascia a penzolare nel vuoto, nasconde però la venenosa forca, la forca velenosa, la coda a due punte, come quella dello scorpione, con la quale ferisce mortalmente le sue vittime, iniettando, lui che parla di pace, amore, libertà, immettendo nella storia degli uomini odio, guerra, oppressione, schiavitù. Si presenta con la faccia di uomo giusto, ma ad un serpente tutto l'altro fusto, il corpo, dipinto di nodi e rotelle, simbolo dei suoi ragionamenti contorti, dei suoi, dice un passo del Vangelo, anzi degli Atti degli Apostoli, riferendosi ai falsi profeti, con sottili ragionamenti filosofici, ragionamenti contorti con i quali egli, l'anticristo, che non è Satana, è inviato da Satana, è un suo messaggero, una sua creatura. Gerione, inviato da Satana, padre della menzogna e omicida fin da principio, come ci ricordò in un famoso discorso Paolo VI, tenta di convincere, tanto per fare qualche esempio, ma solo qualcuno, per esempio che aborto, eutanasia, erotismo, uso libero di droghe, distruzione della famiglia e del matrimonio come unione naturale fra un uomo e una donna, confusione addirittura siamo arrivati tra l'essere maschio e l'essere femmina, tutte queste insomma e altro sarebbero conquiste, tappe verso un vivere migliore e più civile. Si presenta sempre molto civilmente, molto democraticamente l'anticristo, ma il suo fine, il suo scopo è questo, odio, guerra, schiavitù. Tenta di convincere, cioè fondamentalmente, l'uomo che egli non dipende, non è figlio dell'amore di nessun Dio e che egli può autodeterminarsi come gli pare e piace. Come il mitico Gerione, Gerione anticristo è un riassunto delle tre fiere, emanazioni di Satana, quelle che bloccano Dante all'inizio del suo viaggio. Ce le ricordiamo tutti, la lonza, il leone e la lupa, quando sta nella selva oscura e tenta di uscire, vede da lontano la luce del sole, sta per salire su una montagna che è il Sinai, e però viene bloccato dalle tre fiere. Gerione anticristo sembra proprio, anzi è, il riassunto di tutte e tre, dei tre peccati, dei tre vizi che bloccano chiunque. La pelle come quella della lonza, che è simbolo della lussuria, della istintività scatenata, maculata, quella della lonza, piena di nodi e rotelle, quella di Gerione. Ha due zampe pelose come il leone, che è simbolo della violenza, della superbia, e ha la faccia di uomo giusto, appunto, però con un corpo di serpente e una coda velenosa, come i falsi profeti, da cui ci ha messo in guardia addirittura Gesù stesso. Guardatevi dai falsi profeti, essi vengono a voi travestiti da pecore, ecco, con faccia di uomo mite e giusto, ma dentro sono lupi rapaci. È il Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 15. Lupi rapaci che rimandano alla terza fiera dantesca, la lupa, quella che non lascia altrui passare per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide, simbolo dell'intelletto umano tutto al servizio del male. La corda viene gettata proprio perché di per sé è uno strumento valido, però di fronte al basso inferno, al male scatenato, adesso vedremo come, non serve più. E passiamo quindi alla corda. Passiamo alla corda gettata da Virgilio nel burrone infernale. La spiegazione del significato della corda la troviamo in un passo biblico a Dante ben noto, lo possiamo dire dal contesto, la seconda lettera ai Tessalonicesi. Che San Paolo scrive ai Tessalonicesi perché tra loro c'era agitazione, perché si era diffusa la falsa notizia dell'imminente ritorno di Gesù sulla terra, con termine tecnico, della parusia. La parusia in antico era la visita che faceva l'imperatore nelle province lontane dell'impero. Poi nel linguaggio cristiano è diventato sinonimo della seconda e definitiva venuta di Cristo sulla terra. San Paolo spiega ai Tessalonicesi che questa seconda venuta di Cristo sulla terra non era ancora in quel momento imminente, perché prima di essa si deve manifestare proprio l'Anticristo di cui stiamo parlando. Manifestazione, dice San Paolo, che per ora, in quel momento, quando lui scrive la lettera, è impedita da una forza, da qualcosa, da qualcuno che egli, con termine greco, con una parola greca, chiama katekon, che significa ciò che impedisce. In latino è tradotto con quid detineat. Però San Paolo stranamente usa una volta il neutro di questo termine, to katekon, e dice che ciò, che c'è quella cosa che impedisce lo scatenamento di Sana, e un'altra il maschile, o katekon. Siccome è un brano suggestivo, lo leggiamo. Dice San Paolo: ora, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e la nostra riunione con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi così presto turbare lo spirito, né allarmare da rivelazioni o da dicerie o da lettera data per nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi inganni in alcun modo, che se non verrà prima l'apostasia, si riveli l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, l'avversario che si innalza al di sopra di ogni cosa chiamata Dio e oggetto di culto, fino ad assidersi nel Tempio di Dio, proclamandosi Dio lui stesso. Qui San Paolo si interrompe e dice agli Tessalonicesi: non vi ricordate che io te l'ho spiegato, io vi dicevo queste cose fin da quando ero in mezzo a voi? E voi, dice, e gliel'ha spiegato a voce, e qui lo ripete, e voi ben sapete, ecco, che cosa impedisce, pocatecon. Voi sapete che c'è quella cosa che impedisce la manifestazione dell'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, cioè dell'Anticristo, manifestazione che comunque avverrà a suo tempo. Infatti, il mistero dell'iniquità è già in azione, però soltanto che c'è chi impedisce, e qui usa il maschile, c'è quella persona, questa volta, che impedisce, che blocca l'uscita, la manifestazione dell'Anticristo, finché sia tolto di mezzo, allora si manifesterà l'empio, ma il Signore Gesù lo ucciderà col soffio della sua bocca e annienterà con lo splendore della sua venuta lui, l'Anticristo, la cui venuta, e ditemi se non somiglia a quello che abbiamo letto di Gerione, la cui venuta avverrà nella potenza di Satana, con ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi menzogneri. E si diceva dell'Anticristo tradizionalmente che il segno fondamentale era che volasse, il volo era un suo segno caratteristico, e con tutte le seduzioni dell'iniquità per quelli che si perdono. Ecco, questo è il brano. La tradizione cristiana in quel neutro, in quella cosa che impedisce la manifestazione dell'Anticristo, la tradizione cristiana che comprende Sant'Agostino, Tertulliano, San Cirillo, San Girolamo, Ippolito, Crisostomo, tutti i grandi scrittori dei primi secoli, e nel Medioevo per esempio ancora San Tommaso che ripete questa interpretazione, tutti sono d'accordo nell'interpretare to katekon come impero romano, legge romana, forza della legge, cultura, in termini più vicini a Dante, humanitas, quell'humanitas romano-cristiana, quella sancta romana respubblica, insomma tutto ciò che noi, per capirci, chiamiamo civiltà. Quello che per noi è civiltà, cultura, tutto quello che è buono, bello, giusto, per Dante, riassuntivamente, è impero romano. Per lui l'impero romano è il massimo risultato degli sforzi dell'uomo per costruire una civiltà che blocchi il male, che fermi il male, la manifestazione, in questi termini, dell'Anticristo. Gerione, infatti, nel fondo del burrato, sembra in perenne attesa. Quando vede la famosa corda, scatta subito, viene subito su, perché l'aspettava, perché era in ansiosa attesa del momento in cui qualcosa, cioè quella civiltà che Dante riassume con l'impero romano, in cui qualcosa non lo trattenga più dall'ascendere, aspetta un segno, perché sa che quella fine, che la fine della forza di quella civiltà è vicina. Virgilio getta la corda e fa credere a Gerione Anticristo, che la forza del sacro romano impero, della civiltà, della legge, sia ormai definitivamente abbattuta, che tocca Tegon, insomma, non funziona più. L'interpretazione è sostenuta, tra l'altro, dal fatto che la legge è appunto un legame, ha la stessa origine etimologica. La legge è un legame e la corda è un legame che però non lega più. Ecco, non lega più l'umanità, la civiltà, non tiene più insieme gli uomini in un ordine morale e civile buono e positivo. Questo è il segnale che Gerione recepisce quando vede la corda sciolta, aggroppata e ravvolta, simbolicamente. È chiaro che siamo sul piano dei simboli, quella corda è il simbolo per lui che quella civiltà è finita, che è il momento di ascendere, di salire. E Gerione sale in uno spettacolo che qualche critico ha definito tra il magico e l'apocalittico. Però quella di Virgilio è stata soltanto un'astuzia lecita, perché in guerra astuzie del genere sono lecite per frodare il grande frodatore. Quando allontana Dante e lo manda a parlare agli usurai, spiega a Gerione che l'ha attirato in quel modo e adesso lui deve portarli giù. Non è ancora il suo momento, anche se l'attesa di Gerione ci fa capire che è vicino quel momento. La sua liberazione, il suo scatenamento è imminente e infatti Gedeone sta lì e aspetta ansiosamente. Per capire quest'ansia di Gedeone, per capire perché questo scatenamento di Satana e delle sue, e dei suoi sgherri, dei suoi inviati è vicino, ci aiuta a capirlo un altro brano che Dante ha messo al centro della cronologia sacra su cui ha costruito l'intero poema. E il brano è dell'Apocalisse, è il capitolo 20 dell'Apocalisse. Leggiamo anche questo. Dice San Giovanni, che ha la visione dell'Apocalisse, poi vidi un angelo, e quest'angelo spiega il maschile. Non lo ripeto perché l'abbiamo visto nella scorsa puntata. Il neutro è l'impero romano e il maschile è San Michele Arcangelo, che è l'angelo di cui parla qui adesso l'Apocalisse. Vidi un angelo che scendeva dal cielo, tenendo in mano la chiave dell'abisso e una grande catena. Egli afferrò il dragone, l'antico serpente, che è il diavolo, Satana, e lo incatenò per 1000 anni e lo precipitò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non potesse più sedurre le nazioni finché non fossero finiti i 1000 anni, dopo i quali deve essere sciolto per poco tempo. Passati 1000 anni, Satana verrà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni poste ai 4 angoli della terra, ma viene sconfitto, scese un fuoco dal cielo e li divorò. E dopo di lui il diavolo che li seduceva fu gettato nello stagno del fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Questo brano è centrale nella costruzione della cronologia sacra della commedia, perché Dante interpretò in questo modo. Non voglio fare esegesi bibliche, noi dobbiamo pensare come Dante lesse, cosa capì Dante, cosa leggevano i medievali in questo brano. Siccome a tutta la vicenda assistono i martirizzati per Gesù, ci sono già stati i martiri, questo incatenamento di Satana, l'angelo che afferra il dragone, antico serpente, e lo incatena per 1000 anni, avviene dopo Cristo. Per Dante, l'anno in cui Satana, dopo la venuta di Cristo, è stato reso inoffensivo, è il 313, quando con l'editto di Costantino finirono le persecuzioni contro i cristiani, Costantino stesso si convertirà e cominciano 1000 anni, no? Si dice, parlando con termine storico, cominciano i 1000 anni del Medioevo. Ora, se l'incatenamento è del 313, pensate al turbamento, al salto, letteralmente, che avrà fatto Dante sulla sedia leggendo, perché partendo da 313 i 1000 anni scadono nel 1313. E 1313 sarebbe l'anno, Dante legge, è l'anno dell'inizio dello scatenamento di Satana, quando iniziano le ultime crisi, quelle ultime crisi di cui Dante si sente profeta, poeta profeta. E storicamente parlando, tutti i libri di storia, arrivati ai primi decenni del 300, parlano di strani turbamenti, di rivoluzione, di fine di un mondo. L'autunno del Medioevo è il titolo di un libro di Huizinga che parla di questi decenni. E basti pensare a quello che Dante si vede intorno e che interpreta come segni di questo scatenamento di Satana. A Roma non c'è il Papa, per esempio. Dal 1305 al 1377, sembra oggi molto strano da pensare, il Papa mancò da Roma, perché è cominciata quella che si chiama la cattività avignonese, il Papa stava ad Avignone. Bonifacio VIII si è dovuto scontrare col potere politico dell'epoca di Filippo il Bello e ha dovuto soccombere, quindi il papato in crisi, poi il papato che si allontana da Roma. L'impero in quel 1313 muore Enrico VII, per il quale Dante scrive la monarchia. essere illuso, aveva pensato che questo imperatore potesse veramente restaurare l'impero. La fine patetica di Enrico VII, muore la moglie in Italia, muore lui, non riesce nemmeno ad assediare Firenze, lo convinse che sul piano umano, terreno, le speranze ormai erano finite. E quindi capisce e si sente investito di una missione. L'investitura gliela danno Beatrice nel paradiso terrestre, che gli dice di parlare in pro del mondo che malvive, e poi cacciaguida nel canto, il suo trisauro, nel canto 17 del paradiso, quando gli dice, ricordate, versi famosi, no? Rimosso ogni menzogna, tutta tua visione fa manifesta, e lascia pulcrattar dov'è la rogna. La sua missione è quella di denunciare al mondo questo scatenamento, che è cominciato lo scatenamento di Satana, ed egli deve indicare al mondo il rimedio, la difesa, la via per evitare i guai, i danni di questo scatenamento. E questa via che ci ha indicato è tutta la commedia. È tutta la commedia la cui verità di fondo è che l'uomo da solo non si salva. E lui aveva tentato, ai tempi del convivio, con la filosofia, con l'impero, con la politica, di salvarsi da solo. La selva oscura di Dante è questo. Ne è uscito, grazie alla mirabile visione in cui la gentilissima Beatrice è tornata a parlargli, e abbiamo quest'opera, la cui perennità, credo io, dipende proprio da questo, perché il messaggio di fondo è quello: l'uomo con le sue forze da solo non si salva. Il prototipo di questo atteggiamento nella commedia è quello di Ulisse, che da una parte è nobile, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza, però con la sua ragione si lancia in un'impresa da solo, con i suoi remi, invece che con le ali, fa diventare i remi ali, e naufraga di fronte al purgatorio. Tutta la Divina Commedia si svolge in quest'ottica escatologica, che tra l'altro è di tutto il cristianesimo. Il cristianesimo è tutto escatologico, si svolge in un'atmosfera, in un'ottica escatologica, perché, leggiamo ancora il Catechismo della Chiesa Cattolica, dice: dopo l'ascensione, testualmente, dopo l'ascensione di Gesù al cielo, la venuta di Cristo nella gloria è sempre imminente e può compiersi in qualsiasi momento. Dante nel convivio scrive che noi siamo già nell'ultima etate del secolo e attendiamo veracemente la consumazione del celestiale movimento degli astri. E anche nella commedia c'è una spia di questo poema escatologico. Quando arrivano in paradiso, Beatrice gli mostra la candida rosa dove sono raccolti tutti i beati ed esclama così Beatrice a Dante: vedi nostra città quant'ella gira, guarda, ecco tutto il paradiso, vedi i nostri scanni si ripieni che poca gente più ci si disira. Beatrice dice a Dante: guarda, i posti in paradiso sono pochissimi, perché appunto siamo all'inizio delle ultime crisi che porteranno agli ultimi tempi, alla fine di questo mondo e la discesa però dell'altro, la Gerusalemme celeste abbigliata, agghindata come una sposa per lo sposo. Per uscire, Lucifero e il suo anticristo devono salire dall'abisso, e l'Apocalisse ha vari riferimenti alla bestia che sale dall'abisso, almeno in 4 punti, li annuncio soltanto, non possiamo approfondire, però nell'11° capitolo dell'Apocalisse, per esempio, dove si dice, parlando dei due testimoni, che la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Nel 12° capitolo, qui torna Michele e i suoi angeli combattevano contro il dragone, li sconfiggono, il dragone fu precipitato e Satana, il seduttore, fu precipitato sulla terra, nell'abisso da cui dovrà salire. È capitolo 13. Vidi un'altra bestia che saliva dalla terra. Questa somiglia proprio al cerione, perché aveva corna simili a quelle di un agnello. Si presenta come con la sua faccia di uomo giusto, però aveva corna simili e parlava come un dragone, quindi somiglia molto al cerione di cui stiamo parlando. E ancora nel capitolo 17, la bestia che hai veduto era ma già non è più, essa sta per risalire dall'abisso, ecco il 1313, essa sta per risalire dall'abisso e andare alla sua perdizione. Questa corda, aggruppata e ravvolta, viene gettata. Quella aggruppata e ravvolta significa che non serve più. Però quella di Dante non è una rinuncia definitiva alla legge, alla civiltà, è impossibile. Ha tentato prima, alcuna volta, prima ai tempi della Selva Oscura, ha tentato con la corda di catturare la lonza, ma non ci è riuscito. Perché usava la legge, che la corda significa la legge, e può tentare con la legge di bloccare, per esempio, l'istintività, la lonza, però non ci è riuscito, perché, ecco, l'abbiamo appena detto, i mezzi umani da soli falliscono. Erano i tempi in cui Dante era tutto fiducioso nell'impero, nella legge, nella filosofia, e usava la legge slegata indipendentemente da Dio. Adesso pensava che la ragione umana, insomma, da sola potesse risolvere tutto. Questa è la sua selva oscura. Adesso getta la corda. Perché la getta? Perché contro il basso inferno della lupa, quando l'intelletto è tutto al servizio del male, quella corda è impotente, non ce la fa. Però non la getta alle ortiche, diciamo così. Il valore della legge come strumento umano, però aperto a Dio, perciò ho citato Ulisse. Ulisse è l'esempio più chiaro di forze umane, di tanta intelligenza, di tanta intraprendenza, però di uno che vuole volare coi suoi remi, mentre invece, come dice nella bellissima preghiera alla Madonna, Vergine Madre Figlia del tuo Figlio, ci vogliono le ali, solo le ali della grazia possono sollevare gli sforzi umani. Quindi non getta la legge, la getta perché è impotente, però il posto della corda è preso prima dalle braccia di Virgilio, ne accennavo prima, no? Proprio perché quando sale sulla groppa di Gerione, perciò vi ho detto di sottolinearlo, tosto che io montai con le braccia m'avvinse e mi sostenne. Quindi le braccia di Virgilio vanno a stringerlo proprio alla vita, prendendo il posto della corda. Ed è una scena che si ripete questa varie volte, anche nel 24esimo, nel 19esimo dell'inferno. Però, perciò, con ambo le braccia mi prese. E ancora nel 23, lo duca mio di subito mi prese, e 24, le braccia aperse e dietemi di piglio. Virgilio è la ragione, e quindi le sue braccia sono simbolo della ragione retta, però, della recta ratio, della sapienza umana aperta a Dio, come tutto il personaggio di Virgilio testimonia. Virgilio è l'autore della quarta egloga, che parla di un puer misterioso, nova progenie, e cielo descendit, sta aspettando lui un puer, un bambino che cambierà il mondo. Colpì moltissimo i medievali perché sembrava una profezia di Cristo. Il giro della ragione aperta a Dio. Ancora, poi sulla spiaggia del Purgatorio, il posto della corda viene preso da un giunco schietto. Catone manda Dante e Virgilio lì in riva al mare, e Catone dice a Virgilio di cingere Dante di un giunco che cresceva lì, giunco che si piega e non si spezza, simbolo di umiltà, l'umiltà che è necessaria per scoprire un'altra legge, non più solo umana, è la legge dell'abbandono confidente a Dio. tutta l'ascesa al purgatorio è una ascesa verso la libertà, quella vera, di chi si abbandona con animo confidente a Dio. Infine, poi, nel paradiso, l'unica legge è l'amore, cioè Dio stesso. E lo strumento significativo ed efficace dell'amore di Dio, la corda, diciamo così, saranno gli occhi di Beatrice, di cui Dante dirà, ripensando a quando la incontrò, a 9 anni, il 1 maggio del 1274, e soprattutto 9 anni dopo, quando il 1 maggio del 1283, quando Beatrice si voltò e gli rivolse la salute, letteralmente il saluto e la salvezza. Ripensando al suo innamoramento, a quelle ineffabili esperienze di una passione certo umana, però già destinata a trasumanare, come dirà il primo del paradiso, di Beatrice, Dante indica i belli occhi, chiama, i belli occhi, onde a pigliarmi amor fece la corda. Gli occhi di Beatrice sono stati la corda con cui Dio l'ha preso. Ecco le varie, no, gradazioni di questa corda. Dalla corda legge umana e solo umana, alla legge dell'umiltà, alla legge della retta ragione, della sapienza, la legge dell'umiltà, e poi l'unica legge del paradiso e cristiana, che è l'amore. Visto che rimane qualche minuto, c'è da dire pure di quel fleggetonte, ho detto, che costituisce la colonna sonora di tutti questi due canti. Scorre rumorosamente e poi precipita con un grande scroscio nell'ottavo cerchio. È un fiume strano, curioso questo, perché in pratica è il primo fiume, Dante lo paragona al montone Acqua Cheta, per indicare quella cascata, paragona la cascata a un'altra cascata che aveva visto in Emilia, questa dell'Acqua Cheta. Ed è curioso perché quel fiume è il primo che non si getta nel Po. Quel fiume, e quindi quasi si rifiuta di gettarsi nel Po, e lui ne fa simbolo. Lungo quel fiume ha incontrato Brunetto Latini, Tre Fiorentini, cioè i rappresentanti di una cultura alta, però chiusa a Dio. E quindi quel fiume, stranamente, somiglia a quelle storie umane in cui vengono versate tante energie, tante capacità, ma chiuse a Dio, appunto. E Dante sembra dire, con quel fiume rosso di sangue, di lacrime, quelle che escono dal gran veglio e che poi precipita verso il basso, sembra proprio indicare la direzione della storia umana degli uomini che vogliono fare da soli. Gli uomini che vogliono fare da soli fanno alla fine che fa quel fiume, cioè precipitano nell'inferno. È una storia di fallimenti. Ed a indicarlo, cioè, questo fiume, il fleggetonte paragonato al montone Acqua Cheta, che, ripeto, sembra come dire voler fare da sé, ecco, rifiuta l'immissione di immettersi nel Po. E Dante è venuta questa idea, somiglia ai dannati, somiglia alla storia di chi all'inferno vuole fare da sé. L'ultimissima cosa, visto che l'altra puntata, alla fine dell'altra puntata, ho ricevuto una telefonata da un'ascoltatrice di Prato. Ecco, allora, penso le farà piacere, questa giunta, perché ho pensato che a Dante questa idea della corda, l'idea della corda gettata come segnale, Gerione vede la corda e sale, può essergli venuto da qualcosa che ha a che fare con Prato, perché quest'idea di consegnare o lanciare una cintura per far segno di qualche cosa non è proprio una novità assoluta inventata da Dante, perché c'era una storia che circolava e circola ancora in ambito cristiano. Dante conosceva sicuramente una pia leggenda, che era molto nota anche a Firenze, relativa alla cintola che Maria Vergine avrebbe gettato dall'alto all'apostolo San Tommaso, che è sempre quello che non crede, che vuole prove tangibili, quello che vuole mettere il dito nel costato di Cristo. E allora Maria Vergine all'apostolo San Tommaso, sapendo che era tendenzialmente incredulo, per convincerlo della sua assunzione in cielo, avrebbe lanciato, mentre saliva in cielo, assunta in cielo, questa cintola. In Italia vantava il possesso di questa cintola, sinceramente non so se ancora oggi è conservata nella cattedrale di Prato, però in età dantesca sicuramente era nella cattedrale di Prato. Ce l'avrebbe portata nel 1141 un Michele di Stefano dei Dagomari, che aveva partecipato alla prima crociata, e avrebbe riportato dalla crociata questa reliquia pratense, che fu subito oggetto di grande venerazione da parte di tutto il popolo e anche di grandi personaggi. Per esempio è sorprendente che fra i tanti anche San Francesco andò a venerarla nel 1212. Certo, non stanno sullo stesso piano, il cenno di Virgilio è nuovo, è straordinario, ed è nuovo perché serve da richiamo, mentre invece nel caso di San Tommaso serviva da dimostrazione. Però insomma, siccome era una storia che circolava da Dante, credo che l'idea di fondo sia venuta da questa cintola, che è un oggetto concreto, però anche simbolico. Grazie, adesso facciamo una pausa e poi se qualcuno vuole può chiedermi qualcosa, qualche domanda, qualche chiarimento.
Pronto?
Sì.
Pronto? Prego. Buonasera, professor Fiorito.
Sì.
Sono Gualtiero dell'Università delle Tre Età di Palestrina.
Ah, benissimo.
E ho ascoltato, come sempre, rapito dalla aulica ma semplice spiegazione. Mentre ascoltavo, mi è venuto in mente una cosa che ho sentito poco tempo fa, e cioè che la letteratura rappresenta la scatola nera della civiltà, perché ovviamente con tutti poi i suoi precisi accostamenti eccetera ci dà un po' l'idea di dove siamo e dove dobbiamo andare. Il difficile è però che ci sia qualcuno che non solo ricerca questa scatola, ma nello stesso tempo la sa analizzare e divulgarla. Ecco, lei lo fa in maniera commovente e meravigliosa.
Grazie,
e penso, vorrei aggiungere, forse blasfemamente, che se lo stesso Dante ascoltasse si congratulerebbe con le sue spiegazioni. La ringrazio a nome di tutti e buonasera.
Grazie a te, ma insomma è troppo. La Divina Commedia è, Dante la chiama poema sacro al quale hai messo mano cielo e terra. Ecco, forse non di fronte a me, ma di fronte al mistero di Dio, Dante si è inchinato e ha creato un'opera in cui più cerchiamo e più troviamo. Veniva anche in mente, mi piace dirlo qui, non posso non dirlo a Radio Maria, che nel, a me che studio queste cose da tanti anni, il messaggio del 1 gennaio del 2000 della Madonna a Medjugorje parlava proprio dello scatenamento definitivo di Satana. E ripeto, io studiando quella profezia dantesca ho visto in quel messaggio un'incredibile conferma, una prosecuzione, una conferma che Dante ha intuito all'inizio quelle crisi, l'inizio di quelle crisi che portavano agli ultimi tempi, insomma, ecco. E poi ricordo pure che, per dire che non sono solo cose nostre, c'è stato un articolo di Matteo Mazzuzzi che proprio Padre Livio ha segnalato su Radio Maria, e lo stesso Padre Livio, molti lo sapranno, ha dedicato addirittura due libri, il Dies Irae e l'Ora di Satana, a questo argomento, che evidentemente anche per questo aspetto deve essere attuale, diciamo così. Prego, pronto qualcun altro?
Pronto? Sono Franchini, sì? Luisa, telefono da Reggio Emilia.
Ah, sì. Dalla zona dell'Acqua Creta allora, forse, io non sono pratico della zona.
No, vabbè, comunque vengo da sud, da profondo sud. Niente, la mia domanda sarebbe questa. Noi sappiamo come è stato intuitivo, come è stato grande Dante, no? A scrivere tutte queste cose, questi passaggi, queste interpretazioni. Però io mi chiedo, ci sono dei collegamenti con il cattolicesimo, con i santi, perché? Oppure gli è venuta tutta da dentro solo in base alle conoscenze dell'epoca, religiose, diciamo, dell'epoca?
Sì,
perché
sì,
è una cosa molto grossa quello che ha scritto, grande, un'opera grande. E perciò mi chiedevo questo, cosa ne pensa, insomma, la Chiesa di questa cosa, di questa...
Beh, va bene, le rispondo. Intanto, riguardo alla Chiesa, vi do una notizia, magari qualcuno già la sa, che la preghiera alla Madonna... che apre il canto 33, l'ultimo del paradiso, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, è stata resa liturgica dalla Chiesa, non durante la messa, ma nell'ufficio delle letture è compresa anche come preghiera l'inno alla Vergine di San Bernardo, Vergine Madre, figlia del tuo figlio. E Dante è cristianissimo, proprio stasera abbiamo citato le basi scritturistiche della Bibbia, sulle quali Dante poggia anche tutta questa costruzione di Gerione della Corda. Dietro di lui c'è San Giovanni, c'è San Paolo, c'è il Vangelo. Dante è profondamente cristiano. La Commedia, lui dice, è venuta da una mirabile visione. Dante sostiene di aver avuto una rivelazione diretta, privata, mirabile visione, lo dice alla fine della Vita Nuova, nella quale gli è apparsa Beatrice e gli è apparso, come dire, non tutto quello che ci dice la Commedia, che sarebbe impossibile, ma alcuni tratti essenziali, la cui essenza, secondo me, già l'ho detto, è quella che serviva a lui per uscire dalla sua crisi e serviva a tutti gli uomini nel momento dello scatenamento di Satana, e cioè che la pretesa folle dell'uomo è quella di salvarsi da sé, e lui c'era caduto in quel tipo di peccato, perché, ripeto, morta Beatrice, finché c'era Beatrice, glielo dirà nel 30 del Purgatorio, finché c'era Beatrice io con gli occhi giovinetti io lo sostenni. Dante guardava Beatrice e il collegamento a Cristo, a Dio, era automatico. Però morta Beatrice passò un periodo di crisi in cui pensò pensò di farcela con la politica, infatti si dà la politica, con l'economia, fece investimenti, con la filosofia, con l'imperatore soprattutto, e quella è una, cadde nel peccato che poi lui denuncerà, cioè la presunzione di autosufficienza. Ecco, e su questa rivelazione, sull'essenziale che deve aver visto, ha costruito lui, poeta, sarà stato scelto per questo, perché era un grande poeta, aveva mezzi straordinari e ha costruito questa galleria di personaggi, come gli dirà Cacciaguida, quando lui di fronte a Cacciaguida ancora in paradiso dirà che ha paura di parlare, Cacciaguida gli dirà che non ha capito ancora nulla, che gli sono mostrati personaggi famosi proprio perché deve riferire, tutta tua visione fa manifesta, devi dire quello che hai visto in pro, a vantaggio per il bene del mondo che vive male, gli aveva detto già Beatrice. Quindi è uscita questa poesia profezia, ecco, in cui lui, dal grande artista che era, ha creato tutti questi personaggi attraverso i quali attira la nostra attenzione. Ecco perché sono tutti personaggi, quasi tutti, famosissimi. Prego, c'è qualcun altro?
Sì, professore, buonasera, mi chiamo Luca, sì. Sono in viaggio, quindi in macchina, quindi spero che non cada prima che le faccia la domanda. Complimenti, grazie mille per le spiegazioni. Volevo dire, collegato a quella, alla domanda che le ha fatto la precedente ascoltatrice, quindi Dante come, cioè un mistico che ha tradotto in poesia queste sue rivelazioni private, e quindi è strumentale un po' quello, insomma, che molte volte si sente. Il fatto, non so, il collegamento ai fedeli d'amore come società segrete, soprattutto quando ne parlano un po', sai, gli ambienti massonici, della figura di Dante, insomma.
Sì, sì.
Grazie, professore. Se mi può.
Beh, questo è Dante esoterico, no? Guénon, René Guénon, il grande padre degli studi esoterici su Dante, però appunto sono un grande tradimento di Dante stesso, come se la commedia avesse bisogno di chissà quali misteri, segreti, a codici da Vinci, eccetera, di quel tipo, e magari si dice tutto di Dante, si vanno a indagare i suoi rapporti con l'Islam, i suoi rapporti con sette strane misteriose, e invece non si prende in esame la cosa semplicissima che lui dice, che è la sua fede cristiana, che gli ha permesso di creare tutti questi misteri che noi stiamo esaminando, ma sono misteri cristiani, è il mistero fondamentalmente quello che lo coinvolge, è il mistero dell'incarnazione. Non dimentichiamo che l'ultima cosa che Dante vedrà in paradiso saranno tre cerchi, la Trinità, nel cerchio di mezzo appare un volto umano e lui concentra lì la sua attenzione. Il fine della commedia è la contemplazione, la comprensione del mistero dell'incarnazione, cioè di come l'umano debba e possa sposarsi con il divino. E ci risiamo, no? Questo è il grande messaggio, che l'uomo da sé, senza quell'apertura a Dio, non si salva. Non c'è bisogno di andare a cercare chissà quali stranezze. Io stesso ho intitolato la trasmissione Dante, stelle e misteri, ma sono misteri cristianissimi, sono i misteri della fede cristiana, che a quanto pare in 700 anni non siamo ancora riusciti a svelare, e noi ci stiamo provando modestamente con queste trasmissioni, sempre seguendo, come ho detto, questi due grandi un po' messi da parte, due grandi dantisti, Pecoraro e Pasquazzi. Prego, c'è qualcun altro?
Sì, pronto?
Sì?
Buonasera, io la chiamo, buonasera professor Fiorito, la ringrazio per la sua interpretazione dantesca. Io la chiamo da Pisa e volevo soltanto fare una brevissima precisazione. Riguardo alla Sacra Scintola, che tuttora è conservata nel Duomo di Prato e cinque volte all'anno viene mostrata al popolo, quindi ci sono cinque estensioni pubbliche nell'arco dell'anno. naturalmente sull'autenticità della reliquia, non lo, cioè, ci sono molte altre chiese nel mondo che pretendono di avere esattamente la stessa reliquia, però è interessante sapere che a Prato, cioè quella stessa cintola di cui lei parlava, è tutt'oggi conservata e mostrata al popolo 5 volte all'anno, quindi chi la volesse visitare o esserci in quelle occasioni, penso che sarebbe un'esperienza interessante. Tutto qua. Grazie.
Grazie. Questa è un'ottima notizia e tenteremo di venirci, ci verremo a Prato, quindi veniamo a sapere che questa cintola è ancora lì, quindi deve averla vista anche Dante, e questo è un motivo in più per andarla a visitare pure noi. Ancora, prego, c'è qualcun altro?
Sì, buonasera. Professor Antonio Fiorito,
sì.
Senta per favore, io stavo per spegnere Radio Maria, quando ho sentito che si parlava della Divina Commedia, basta, ho deciso di non spegnere, però da quello che ho sentito da lei mi è venuto un grandissimo desiderio di studiarla di nuovo e dovrei comprarmi però i testi, lei mi può dire se c'è qualche testo col suo commento, con quello dei professori che hanno preparato lei?
Va bene, guardi, dunque, questi miei due maestri hanno scritto dei grandi libri, ma che però purtroppo non sono in commercio, Don Paolo Pecoraro è l'autore di Le stelle di Dante, introvabile ormai, e professor Silvio Pasquazzi ha scritto vari libri, il principale All'Eterno dal Tempo, forse All'Eterno dal Tempo, su internet, insomma in qualche modo qualcosa ancora si può trovare, e poi ha scritto altri, L'Egitto in Gerusalemme, però sono testi stessi, quello di Pecoraro è praticamente introvabile, tutti e due editi da Bulzoni. E io ancora una pubblicazione non ce l'ho, anzi penso che questi interventi su Radio Maria, penso, spero che possano poi alla fine raccolti diventare un libro, e sono stati i testi a cui mi ispiro, che mi hanno aperto veramente una prospettiva nuova anche a me sulla commedia, della quale, ripeto, spesso i commenti anestetizzano proprio la carica profetica, cristiana, c'è una lettura psicologica, psicanalitica o estetica alla Momigliano, ma questi aspetti, quelli che pensano magari e che stanno ascoltando di conoscere la commedia, magari questi episodi non li hanno mai studiati, perché non gliel'hanno parlato. E anche nella scuola, insomma, Dante è sparito o quasi, purtroppo, però anche se da qualche tempo è tornato in qualche modo Dante alla ribalta, e già una volta dissi che non si tratta dell'effetto Benigni come tanti pensano. Io credo che Benigni stesso, anche lui, sia stato riportato a Dante dai problemi, dalle inquietudini, dalle incertezze che viviamo. Già una volta dissi che mi sembra che Dante torni a galla in Italia quando gli italiani sono confusi, quando questo nostro popolo è privo di certezze, di punti di riferimento forti, e allora questo poema ritorna perché ha un messaggio, come dicevo, eterno, immortale, perché è il messaggio del cristianesimo, ed è attualissimo, appunto, no? Perché oggi vediamo che tutte le incertezze, i problemi, le confusioni, i dolori, i guai di cui è pieno il mondo, alla fine vengono da quello, da una presunta autosufficienza, dal fatto che l'uomo si sente Dio lui, proprio come suggerisce l'Anticristo, di cui abbiamo parlato stasera. L'essenziale dell'Anticristo è presentarsi come un Dio, e il suo messaggio all'uomo è che Dio è l'uomo stesso, che faccia da sé, che non c'è nessun amore di Dio da cui dipendere, l'uomo solo al centro dell'universo può essere felice. E l'uomo solo al centro dell'universo, appunto, è solo. È solo. C'è un'immagine bellissima di una mistica tedesca, Hildegard di Bingen, che ebbe delle visioni che poi sono state messe, sono state scritte, e ci sono anche delle bellissime miniature che le correggono. Ce n'è una stupenda in cui lei vede un uomo che è al centro dell'universo, Hildegard di Bingen, la potete trovare facilmente, l'uomo al centro dell'universo, proprio come l'uomo vitruviano di Leonardo, però quello di Hildegard di Bingen è circondato dalle braccia di Cristo, è l'uomo al centro, perché l'uomo è al centro dell'universo, perché ce l'ha messo Dio, però non è solo, è abbracciato, l'immagine è stupenda, si vedono due grandi braccia che circolarmente, seguendo proprio la sfera celeste che circonda l'uomo, lo abbracciano. E l'uomo al centro dell'universo, abbracciato da Dio, può farcela, può essere felice. Da solo è solo, e quindi da soli si è tristi e abbandonati. Prego, c'è qualcun altro?
Sì? Pronto, sono Maria Ciolli da Subiaco, una sua collega.
Maria, come no?
Complimenti, bene. Grazie per tutte queste cose bellissime, per le cose che ci racconta e che sono molto profonde e ci fanno molto bene all'anima. Grazie e buona fortuna.
Grazie.
Grazie Antonio, grazie.
Grazie a te di questa telefonata, questa collega, ecco, ha condiviso gli insegnamenti di quello che chiamo sempre il maestro, di Don Paolo Pecoraro, che era preside del liceo classico e istituto magistrale di Subiaco, in cui abbiamo lavorato sia io che questa ascoltatrice che adesso affettuosamente mi ha chiamato. Bene, ancora qualcuno?
Sì, pronto.
Prego.
Pronto, buonasera, professor Fiorito.
Buonasera.
Io ho ascoltato diverse volte i commenti sulla Divina Commedia, ce l'hanno spiegato un po' anche quando eravamo a scuola, però una cosa sola, a parte la bellezza, la grandezza del messaggio di Dante che non può negare nessuno, che lei ha spiegato perfettamente, ma mi chiedevo, aveva diritto il Dante come cristiano a mettere alla gogna personaggi dell'epoca con nome e cognome, mettere alcuni in paradiso, altri all'inferno, eccetera, eccetera. Cioè, nel nostro credo non ci dice che il giudizio dobbiamo lasciarlo alla misericordia di Dio?
Certo.
Grazie,
certo.
L'ascolto per la radio.
Grazie a lei. Dunque, questo è un aspetto che torna poi spesso, no? nel giudizio sulla commedia. Dante credo che si sia affidato appunto, ecco, all'intelligenza come di questa ascoltatrice, all'intelligenza, alla sensibilità, cioè non può aver visto tutto quello che ci racconta. Per spiegarmi con una formula potremmo dire che, invertendo il famoso titolo di un'opera di Pirandello, i sei personaggi di Pirandello andavano in cerca di un autore. Ecco, i sei personaggi in cerca di autore. Noi potremmo dire che Dante è un autore in cerca di personaggi. Quella mirabile visione che ha avuto, ha visto l'essenziale. E ripeto, l'essenziale è l'aprirsi dell'uomo finito all'infinito. Questo è il messaggio di fondo. Però poi non può aver visto tutto e quindi ha rischiato. Ha rischiato affidandosi a quello che possiamo dire adesso, a quello che ha pensato l'ascoltatrice, cioè che non può aver pensato, non si è arrogato il diritto di mettere questi all'inferno e quelli in paradiso, si è arrischiato perché doveva dire una cosa importante, e gli servivano dei personaggi, È un po' quello che gli dice Cacciaguida, il suo trisavolo. Lo dicevo prima, cioè quando Dante al trisavolo, a Cacciaguida, siamo a metà del paradiso, dice io ho paura adesso di ripetere tutto quello che ho visto. E allora Cacciaguida lo rimprovera, gli dice ancora non hai capito nulla, non hai capito che Dio ti ha mostrato personaggi famosi, importanti, perché quando tu lo racconterai, se fossero personaggi minori, sconosciuti, l'attenzione del lettore non si fermerebbe. Questo viaggio è voluto da Dio, questo è sicuro, per Dante. Pensate a tutte le volte che Virgilio zittisce i diavoli, svolsi così colà dove si può, e più non dimandare, cioè è Dio che lo vuole, è Dio che ha voluto quel viaggio, che vuole che Dante svolga questa missione. Questo è sicuro per Dante e anche per me, mi sono fatto l'idea che sia così, che è vero. Poi lui, avendo bisogno di personaggi, li ha presi dappertutto. La grandezza culturale della commedia sta anche nel fatto che ci ritrovi tutta la letteratura greca, tutta la letteratura latina, ci ritrovi tutti i grandi personaggi dell'epoca, decidendo lui, però insomma lasciando alla fine sottinteso che gli serviva quel personaggio per dire quella cosa. Poi il giudizio definitivo di Dio su quel tal personaggio appunto spetta solo a Dio, e quindi penso che lui confidasse nel fatto che questo noi lo capiamo, però aveva bisogno di personaggi e prende dappertutto, prende ripeto dalla filosofia, dalla storia e dai suoi contemporanei. Aveva bisogno di parlare dei personaggi famosi, Paolo e Francesca, Ulisse, Farinata nella storia di Firenze, che era all'origine della sconfitta sanguinosa. Quindi è stato, diciamo che deve aver soppesato le due cose. Era più importante dare il messaggio che pronunciare un giudizio su qualcuno, lasciando capire ai lettori che poi appunto il giudizio definitivo è di Dio, però ci ha creato degli archetipi, dei simboli. Tutti noi, se parliamo d'amore, ripensiamo a Paolo e Francesca e al loro errore. Se parliamo di cultura, di intraprendenza, di coraggio, ripensiamo a Ulisse. E così via, ha creato dei personaggi paradigmatici, ecco, che ci aiutano ad affrontare gli argomenti, i problemi della vita, che poi sono sempre quelli. Questo io credo, ecco. Allora io ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato, quelli che sono intervenuti, e ringrazio Radio Maria che mi dà questa grande occasione, e approfitto anch'io per raccomandarvi di aiutarla, Radio Maria, perché è uno strumento attualmente, per tutto quello che ci siamo detti stasera sui pericoli, sull'anticristo, sui tempi che viviamo, è insostituibile. Vi saluto e vi do appuntamento a fra un mese, il 10 dicembre, quando appunto sveleremo il mistero, diciamo così, tre misteri, quelli delle profezie dantesche. Dante ha fatto tre profezie: nell'inferno, quella del veltro, il cane da caccia che inseguirà la lupa e la rimetterà nell'inferno; in purgatorio, alla fine, il 510 e 5, ha indicato un personaggio misterioso, 510 e 5, che ucciderà la fuia e il gigante che con lei delinque. E poi nel 17° del paradiso un misterioso novenne che Dante vedrà quando andrà a Verona alla corte di Can Grande della Scala. Lì conoscerà uno che chiama lui il novenne. Ecco, io credo che il veltro, il 510 e 5, e il novenne siano la stessa persona. Fra un mese vedremo chi è. Grazie, arrivederci.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.